Buon sabato a tutti, ben arrivati, ben collegati anche voi tutti da lontano, ma spiritualmente vicini. Se consideriamo quello che sta accadendo in questi giorni con i bombardamenti verso la Siria, senza preoccuparsi se verranno colpiti, se sono stati colpiti anche dei civili, perché quando si mandano dei missili a una distanza così lontana, pensare che i civili non vengano colpiti è una grande presunzione. Ora immaginiamo noi come sarebbe il mondo se facessero veramente la Pasqua di Gesù Cristo come l'abbiamo fatta noi non molte settimane fa. Se il signor Trump, che si definisce cristiano, se veramente nel fare la Pasqua la facesse veramente con lo spirito che Dio dice attraverso Gesù Cristo nei Vangeli, oppure se il signor Macron, premier della Francia, oppure la premier May d'Inghilterra, oppure insomma gli altri Assad, senza escludere nemmeno quelli dell'est, Assad, oppure il Putin della Russia, tutti questi individui, se li prendiamo uno a uno, si reputano molto cristiani, molto religiosi, tant'è vero che ognuno si appella al proprio popolo di pregare, e a un certo punto è come il nostro presidente Mattarella che non sa come risolvere il problema, no? Cioè, Dio, chi dovrebbe ascoltare? Chi dovrebbe ascoltare di tutti questi? Tutte queste persone, tutti questi leader sono bocciati. Come sono bocciati tutti quelli che vanno a predicare, ma nel nome di Dio o nel nome di Gesù Cristo, però non insegnano la verità. Vantano di insegnare la verità, vantano di avere la Sacra Bibbia, però io invito tutti voi, alcuni di voi avete già potuto constatare, che vantarsi di avere la Bibbia non significa necessariamente veramente non solo praticarla, che di per sé ha qualcosa di difficile senza lo Spirito di Dio, ma addirittura non la insegnano in maniera proprio eclatante. Noi abbiamo celebrato settimane fa la Santa Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, e abbiamo anche celebrato un'altra festa. Veramente la Pasqua di Cristo non è una festa, è una solennità, una commemorazione, un memoriale, mentre la festa, quella che abbiamo celebrato subito dopo, è la festa degli azimi, che è molto legata al ravvedimento. Mentre tutto il mondo cristiano, tra virgolette, cattolico e protestante, con tutte le sue varianti, hanno bypassato l'esperienza del ravvedimento. E anche quando affermano di essersi ravveduti, essi stessi non sanno esattamente di che cosa si sono ravveduti o di cosa dovrebbero ravvedersi. E difatti oggi noi che abbiamo celebrato la Pasqua e abbiamo anche festeggiato la festa dei pani azimi per 7 giorni, simbolo di come noi dovremmo condurre la nostra vita, adesso dove andiamo? Marciamo verso la Pentecoste. Perché chi celebra la Domenica di Risurrezione, concentrandosi sul fatto che Cristo è risorto, il che è un grande evento, l'evento, diciamo, più importante senza il quale non ci sarebbe per noi alcuna speranza di salvezza, perché un Cristo morto non salverebbe nessuno, è perché è risorto che c'è la possibilità che Lui ci salvi. Quindi la Domenica di Risurrezione in realtà è una festa festeggiata, celebrata universalmente dal mondo cristiano, da tutte le correnti cristiane, ma bypassando l'esperienza del ravvedimento, l'esperienza del ravvedimento. Andiamo in Romani capitolo 5 per capire che come possiamo andare per ordine. perché la Pentecoste sta a indicare, questa è la meta a cui noi stiamo andando, guidati da Dio, è Dio questa meta, è Dio che vuole entrare nella nostra vita spiritualmente. Noi sappiamo che Dio agì con Israele, con quello carnale, al tempo di Mosè, per trasformare questo suo popolo in una sua proprietà, una proprietà particolare. Naturalmente tutta l'umanità appartiene a Dio, ma aveva fatto un'alleanza con un Israele per farlo diventare una proprietà particolare. E non perché Dio fa riguardi personali, ma per dare un vessillo, un modello, un esempio a tutte le altre popolazioni. Dio inizia sempre dai più piccoli e inizia sempre le cose in piccolo. E naturalmente li voleva trasformare in una sua proprietà particolare, per un certo tempo lo ha fatto, mediante il sangue di animali. E similmente noi siamo diventati la sua proprietà particolare mediante il sangue di suo figlio Gesù Cristo. Per dire suo figlio Gesù Cristo, per dire Dio che si fa uomo. È la parola, è il verbo divino che si fa uomo, carne mortale. In Romani 5, ci siete già arrivati, nel versetto 10, dice infatti: se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto di più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati come? Mediante la sua vita. Noi abbiamo bisogno di essere salvati, quindi ci sono due fasi molto importanti. Riconciliazione, che avviene questo attraverso il ravvedimento e il battesimo, e poi veniamo salvati quando Dio mette il suo spirito dentro di noi. Senza il suo spirito dentro di noi, noi non siamo salvati. E non siamo nemmeno, vedremo che cosa. Perché Dio vuole fare questo? Proprio per realizzare un suo piano, che è eterno questo piano. E quando diciamo che Dio ha un disegno eterno, significa che questo suo disegno non l'ha iniziato assieme o al momento in cui ha deciso di creare l'umanità. Un disegno eterno preesisteva l'umanità e continuerà ad esistere anche quando Dio realizzerà il suo disegno per l'umanità. E noi vediamo in Efesini, andiamo in Efesini capitolo 1, in Efesini capitolo 1 vediamo che questo è lo scopo. Nel creare gli esseri umani, avendoci predestinati, Adamo ed Eva furono creati per essere predestinati a qualcosa, furono creati a sua immagine e somiglianza da parte di lui, e furono predestinati, secondo questo suo disegno eterno, ad essere, a un certo punto della nostra storia umana, ad essere adottati come i suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Fino a quando noi non veniamo adottati, siamo delle creature di Dio, come può essere il bue, come può essere l'albero, magari a sua immagine e somiglianza, ma non ancora adottati. Veniamo adottati quando noi riconosciamo in Gesù Cristo questo suo ruolo. Nel versetto 6 dice: tutto questo lode della gloria e della sua grazia, mediante la quale grazia, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato di suo figlio. È sempre per grazia tutto, è un dono, così come è stato un dono la vita, questa stessa vita che abbiamo ora. Nel versetto 7, in questo suo figlio Gesù Cristo noi abbiamo la redenzione. Che cosa significa redenzione? Significa liberazione, non significa salvezza. Significa liberazione da che cosa? Dal peccato, ma non ancora la salvezza. Difatti noi in Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Questo fa il sangue di Cristo, ci libera. e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Praticamente io, dice Dio, non guardo tutti i vostri peccati passati. Non è che lui si rifiuta di guardare i nostri peccati futuri. No, dice, io non guardo tutto quello che siete, tutto quello che avete fatto, io mi faccio uomo e muoio per voi. Ecco perché parla di grazia. Quindi il sangue di Cristo serve a giustificarci e a purificarci dai peccati passati, perché eravamo nell'ignoranza. Erano peccati in grande misura involontari, eravamo nell'ignoranza. E questo è scritto in Ebrei 10, versetto 26, per i vostri appunti. Però se pecchiamo volontariamente, tutto cambia. E ripeto, leggete l'Ebrei 20, 26, perché è di fondamentale importanza la differenza che c'è tra il peccato volontario e quello involontario. Ora, gli antichi israeliti dovettero vagabondare, sappiamo, per 40 anni, non è vero? Prima di giungere alla terra promessa. E dovettero evitare di confrontarsi subito con i popoli militarmente più forti, perché sarebbero stati, come dire, se non ci fosse stato Dio ad intervenire per loro, ad andare avanti a loro, sarebbero stati, insomma, sopraffatti. E dovettero affrontare difatti molti problemi di sopravvivenza nel deserto, e quindi quello che loro vissero è quello che stiamo vivendo anche noi, però spesso non solo fisicamente, con i problemi di lavoro. Poi noi viviamo in un'Italia, in un paese dove ancora schiavitù o regimi totalitari non ce ne sono, ma anche in Italia noi viviamo questa stessa esperienza maggiormente a livello spirituale, perché i 40 anni nel deserto prefiguravano la nostra vita spirituale di credenti e di convertiti. Difatti, noi nel momento in cui abbracciamo la via di Dio, inevitabilmente ci sentiamo soli. Voi potete attestarlo questo, anche quando siete con tante persone, vi sentite, cioè, come se c'è una barriera, non che la vogliamo creare noi, ma sono gli altri che la creano. Anche in mezzo a una grande folla non riuscite a identificarvi con i progetti degli altri. Sono progetti nostri diversi. Vedete che c'è tanta superficialità, anche quando si parla di cose. Purtroppo, non dovrei dire purtroppo, lo dico per quelli che eventualmente ci ascolterebbero quando siamo in un contesto sociale, Dio ci ha messo nella testa il pensiero dell'eternità. E quindi le nostre teste, le nostre menti, ospitano dei concetti che sono di gran lunga più importanti, più profondi, più impegnativi. Questo non è che ci deve far fare l'errore di sentirci superiore, ma semmai di responsabilità, e di privilegio, di onore, ma è di capire che Dio ancora quelle persone non le ha chiamate, non ha ancora aperto la mente a quelle persone. Ma noi ci sentiamo in un deserto spirituale spesso. No, non è così, è così. Andiamo in Esodo, notate quale attitudine ebbero, che era un'attitudine alternata, non era costante la loro attitudine nei confronti di Dio. In Esodo 15, nei primi 7 versetti, notate come, dopo che furono liberati dall'Egitto, dal versetto 1, Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo, questo stesso cantico è quello che è descritto nel capitolo 7 dell'Apocalisse, per i vostri appunti, dove ci sono i famosi 144.000 che cantano questo stesso cantico. Dice, Giovanni narra, io vidi 144.000 che cantavano il cantico di Mosè, ed era questo. Dice, io canterò all'Eterno, perché si è grandemente esaltato. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato Lui la mia salvezza. Questo è il mio Dio, Cosa dice Mosè? Cosa disse tutto Israele? Io lo glorificherò. Io lo glorificherò. È il Dio di mio padre. E disse, io lo esalterò. Notate come c'è una dinastia. C'è un retaggio spirituale dinastico, cioè tramandato da padre in figlio attraverso diverse generazioni. Cosa che noi abbiamo il dovere, dovremmo avere il dovere di tramandare queste cose ai nostri figli. Dice nel versetto 3, l'Eterno è un guerriero, il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri del Faraone e il suo esercito, e i suoi migliori guerrieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile nella sua potenza. La tua destra, o Eterno, frantuma i nemici. Ma voi pensate che questo avvenne 1300 anni prima di Cristo e questo non riaccadrà? Riaccadrà. Nel versetto 7, con la grandezza della tua maestà, tu rovesci quelli che si levano contro di te, tu mandi fuori la tua ira, essa li consuma come stoppia. Quindi è estremamente importante che noi ricordiamo sempre che quando Dio interviene, interviene come intervenne allora e oggi come oggi il suo intervento sarebbe inevitabilmente globale, non a livello. Quindi naturalmente vedete il versetto 17, qui Mosè e Israele dà credito a Dio, non dice la mia forza, io sono riuscito a fare questo, no, dice tu li introdurrai e li pianterai sul monte della tua eredità, che hai preparato, Eterno, per tua dimora. Notate bene che Mosè sapeva bene che la terra promessa sarebbe stata anche una dimora dell'Eterno, così come una dimora dove noi ci riuniamo. Dice, le tue mani, o Signore, hanno stabilito questa tua dimora, l'hanno stabilito e tu la porterai a termine. Nel versetto 18, l'Eterno regnerà per sempre, in perpetuo. Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aronne, ma anche di Mosè, prese in mano il tamburello e tutte le donne uscirono dietro a lei con i tamburelli e con danze. E Miriam cantava anch'ella, cantate all'Eterno, li spronava, perché sì, è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Quindi ricordiamo queste parole, io lo glorificherò. Dice, io lo esalterò. E diceva, tu ci introdurrai nella terra promessa. Ora noi abbiamo quella fiducia. Oppure noi che abbiamo lo Spirito Santo e che l'intero popolo di Israele, a parte Mosè, suo fratello Miriam e pochi altri come Giosuè, ma tutto il popolo non aveva lo Spirito. Se noi abbiamo lo Spirito di Dio, noi dobbiamo esaltare Dio. Lo dobbiamo esaltare Dio, o ci vergogniamo. Alcuni avevano lasciato il cuore in Egitto, addirittura il popolo di Israele era stato mandato via quasi a forza dagli egiziani, perché venivano visti a un certo punto come la causa delle loro calamità. Prima non li volevano lasciare, adesso per favore andatevene. Addirittura sono andati ricchi, gli davano addirittura anche il denaro, anche l'oro, l'argento, le loro cose preziose. Dopo essere stati liberati dalla schiavitù, però si dimostrarono più corrotti degli egiziani. Dovevano scoprire che la libertà è difficile da gestire in maniera integra. La libertà senza regole porta alla corruzione. E loro si scoprirono corrotti, si scoprirono incapaci di gestire la libertà. Difatti si ammutinarono, si corruppero e approfittando del fatto che Mosè sembrava scomparso quando andò sul monte Horeb, Egli stava lì ricevendo la santa legge di Dio, quella spirituale, non quella ritualistica che fu aggiunta dopo, ma quella spirituale che Dio scolpì proprio con il suo dito. Non la scolpì Mosè come fanno vedere nei film, ma la scolpì Dio con il suo dito sulla pietra, pietra dura come il nostro cuore, come il cuore umano. Il cuore umano è duro. E difatti siamo venuti dalla polvere, noi siamo roccia vivente, siamo pietra, terra vivificata, tant'è vero che per vivere abbiamo bisogno di tutto ciò che viene dalla terra. E allora il cuore era rimasto, il loro cuore era rimasto in Egitto, andiamo nel Salmo 106, il loro cuore era rimasto in Egitto, ancora schiavo delle comodità e delle usanze dell'Egitto. Alcuni tenevano il piede in due campi per opportunismo e finirono con il contendere perfino la guida di Mosè. E quante è quello che noi vediamo nel mondo. C'è la guerra di chi deve guidare il paese. Io lo guido meglio degli altri. E noi qui stiamo parlando di una esperienza dove la democrazia non esiste, dove Mosè è stato scelto da Dio. E noi dobbiamo vivere in pace con tutti i regimi democratici, dittatoriali, monarchici, ma non dobbiamo perdere di vista che il nostro vero capo è Gesù Cristo e che noi intimamente viviamo in una teocrazia. Nel Salmo 106, nel versetto 13, finché questa teocrazia non venga ad essere gestita in modo tangibile su questo pianeta, al ritorno di Gesù Cristo. Salmo 106, versetto 13, ben presto essi dimenticarono le opere di Dio e non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo disegno. Notate bene che Dio doveva adempiere un disegno. Non furono fiduciosi, non seppero aspettare. Si accesero di cupidigia, cioè di lussuria, di bramosia nel deserto, e tentarono Dio nella solitudine. Quello che ci succede quando noi per troppo tempo, per anni veniamo in chiesa, per anni seguiamo sermoni, ascoltiamo gli altri fratelli parlare, eccetera, a un certo punto questa solitudine può sembrarci una prigione. E allora rompiamo le catene di questa prigione e a livello umano è naturale questa reazione, perché la libertà che dà adito a tutte le nostre, a tutti i nostri piaceri, le nostre ambizioni, e vivere nella via di Dio, è, io ne ho visti diversi che a un certo punto gettano la spugna perché il non fare questo, il non fare quello, il non fare quest'altra cosa è vivere nella solitudine. Ed egli diede loro quanto chiedevano, cioè nonostante questo Dio quando loro chiedevano le quaglie gliele dava, quando loro volevano qualcos'altro gliela dava, però mandò loro a un certo punto un morbo che assottigliò il loro numero e quando nel campo divennero addirittura invidiosi di Mosè e di Aronne, cioè la solita diatriba tra chi deve governare, naturalmente cosa accadde? Il santo dell'Eterno, la terra si aperse e inghiottì Datan e seppellì il gruppo di Abiram, un fuoco divampò nel loro mezzo e la fiamma divorò gli empi. Quindi la ribellione di Core, Datan e Abiram è descritta anche per i vostri appunti nel libro dei Numeri, nel capitolo 16. Vediamo che l'invidia, la superbia, la concupiscenza c'è negli ambienti dove si cerca il comando e c'è negli ambienti dove la vera fede in Dio non c'è, anche se la si proclama. Oggi, stamattina, ho visto il presidente Trump chiedere all'intera popolazione americana di pregare. Poi ovviamente c'è anche la May che dice di pregare, poi ovviamente c'è la Russia che dice di pregare, c'è l'Iran, quelli che guidano il loro popolo, che hanno detto di pregare e si insultano a vicenda e a vicenda si definiscono criminali. Ma Dio ha un disegno, Dio ha un disegno e nessuno può vanificare questo disegno. Perché anche nel nostro tempo la storia dimostra che bastano due o tre per far scoccare una guerra mondiale, come bastano uno o due per distruggere un matrimonio, anzi basta un terzo per distruggere l'armonia di una coppia. Guai a quelli che fanno questo errore. Questo può accadere anche dentro una chiesa, in qualsiasi chiesa. Vediamo come nella Chiesa Cattolica, per esempio, a livello nelle alte sfere c'è un continuo braccio di ferro tra ultra conservatori e ultraliberali. C'è chi vuole tenere la Chiesa molto, molto nel Medioevo, c'è chi invece la vuole portare ad adattarsi alla vita sociale dei tempi. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 10 per vedere che tutti quelli che fanno questo errore, che fra di loro guerreggiano, fra di loro, ma non si erudiscono riguardo al disegno di Dio e non entrano nel piano di Dio. Noi siamo dentro il piano di Dio e questa è una fonte di sicurezza non solo spirituale ma anche mentale, perché noi viviamo con grande serenità, preghiamo per tutti, buoni e cattivi, non facciamo qua politica. È vero? E quindi sappiamo che la politica degli uomini non è dentro il disegno di Dio, come non è dentro il regno di Dio nemmeno la predicazione di tanti, non che lo facciano apposta, ma perché non conoscono il piano di Dio. E perché non lo conoscono? Perché non osservano le feste bibliche di Dio. In 1 Corinzi 10, nel versetto 12, Dio ci ammonisce dicendo: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Facciamo tesoro noi per prima questa esortazione, questo ammonimento. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Ma è un consiglio che noi diamo a tutti, a partire da tutti i leader politici e religiosi, militari ed finanziari, che hanno, diciamo, nelle loro mani il destino di milioni di persone. Perché la parola di Dio non cade mai a vuoto, è solo questione di tempo. E anche noi Dio ha dato la sua santa legge dicendo, in Matteo 5,17, una scrittura che voi tutti conoscete, io non sono venuto ad abolire la legge di Dio. E invece tutti i politici la ignorano, perché se non la ignorassero, nessuno di loro farebbe guerra. Ora non è perché Trump è quello che ha iniziato a mandare, ma la guerra la vogliono fare tutti. Il problema è questo, che prima o dopo la guerra la vogliono fare tutti. Sono tutti sempre pronti a fare guerra. Gesù ha detto: io non sono venuto per abolire la legge, ma per compierla, per metterla in pratica e dimostrarvi come la si deve adempiere. E in Romani 3, un'altra scrittura cardine, che tutti questi governanti dovrebbero sapere, e anche quelli che la sanno sono forzati a ignorarla. L'Apostolo Paolo fu ispirato da Dio a scrivere in Romani 3,31, dice: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Ora, molti, con la scusa della fede, annullano la legge, ma Paolo dice: così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. E la legge serve a farci conoscere il peccato. Quindi noi viviamo in un mondo di peccato e viviamo in un mondo guidato da peccatori. Per carità, peccatori lo siamo anche noi, ma guai chi lo è deliberatamente e guai chi non tiene conto della vita degli altri. Se non ci fosse più legge, allora non ci sarebbe bisogno di alcun sacrificio pasquale, né di ravvedimento dei nostri peccati, né fede nel sangue di Cristo. Sembra ovvio, quante volte l'abbiamo detto? Ragazzi, non è così ovvio alle orecchie e alla testa di milioni e milioni di persone. Ora, immaginate come sarebbe la nostra vita se non ci fosse la legge di Dio. E sarebbe esattamente come sta diventando la società di oggi, che non sa distinguere il bene dal male. Non, la società di oggi non sa distinguere più il bene dal male. E quindi, quando non si sa più distinguere il bene dal male, non c'è più bisogno di ravvedimento. Avete visto quante le nuove generazioni non hanno nemmeno la più pallida idea di che cosa sia la parola ravvedimento. E questo porta individui a buttare benzina su una persona per bruciarla, oppure porta quattro ragazzi a malmenare solo per prendergli il cellulare, e poi vendersi quel cellulare per 40 euro. E Dio ci ha dato la conoscenza del peccato mediante la sua legge, e quindi ci esorta, e quindi almeno noi cerchiamo di prendere e di non annoiarci mai, di non stancarci mai a sentire quanto è importante la sua legge, perché la sua parola, in 1 Corinzi 5,7, lui dice: togliete via dunque il vecchio lievito. E a questo punto non è che parla a un popolo pagano, blasfemo, a un popolo barbaro, che non ha legge. Parla a un popolo che ha la legge, affinché siate una nuova pasta. E io dico, se lo dice a dei religiosi di togliere il peccato, figuriamoci ai popoli barbari che non hanno mai conosciuto la parola di Dio, e che hanno il cuore non di pietra ma di granito, duro. Quindi dice: come voi già siete senza lievito, la nostra Pasqua, infatti, Cristo è stata immolata per noi. Allora dice: celebriamo la festa non con vecchio lievito, né col lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Bene, allora facciamo una guerra. Cioè, come per dire, abbiamo finito di fare la Pasqua, abbiamo celebrato la festa degli azimi, allora ora è il momento di fare una guerra. Se voi ci fate caso, tutto il mondo che si definisce di aver fede in Dio non fa né l'uno né l'altro, non fa né l'uno né l'altro, perché bypassa l'importanza del ravvedimento. Cristo è risorto, domenica di Pasqua, le uova di Pasqua, la colomba di Pasqua, tutto concentrato al fatto che Cristo è risorto e noi andremo in cielo. Ma dov'è il ravvedimento? Se ci fosse vero il ravvedimento, non vivremmo i giorni che stiamo vivendo. La malvagità e la malizia sono figlie del peccato, cioè della trasgressione della legge di Dio. E Cristo invece è il pane azimo assoluto, la purezza per eccellenza. Egli è senza malvagità e senza malizia, egli è puro, egli è la verità, egli è la sincerità assoluta. E per 7 giorni noi mangiamo pane azimo per ricordare che egli è la primizia risorta e che noi pure abbiamo bisogno di diventare sempre più azimi, allontanando il peccato dalla nostra vita, per essere alla fine degni di questo meraviglioso dono che è la risurrezione. Naturalmente, seguendo le sue orme nel deserto. Nel deserto. Non possiamo seguire le sue orme andando alle feste del mondo, ma andando nel deserto. Cristo è risorto, è vivente ed è alla destra del Padre, come sacerdote di Dio, ed è anche nostro avvocato difensore, come Satana il diavolo, il quale per invidia accusa i nostri fratelli notte e giorno. Una volta ho detto che il diavolo non accusa mai di peccati inesistenti. Noi siamo peccatori, purtroppo siamo fallaci, però facciamo attenzione a non essere indifendibili davanti a Dio. Mettiamo Gesù Cristo in una condizione di essere noi difendibili da Cristo. E non lo siamo difendibili da Cristo se noi deliberatamente, consapevolmente, volontariamente continuiamo a peccare e non facciamo nulla per uscire da quella situazione. La Pasqua, andiamo in Filippesi 4, la Pasqua ci dà la pace con Dio, ci riconcilia, ci dà la pace con Dio e soprattutto la pace di Dio nei nostri cuori che ci protegge dalle cadute e dai nemici spirituali. Notate bene quanto è importante questo versetto, Filippesi 4, nel versetto 7. Dice: la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, significa io posso avere 10.000 lauree, io posso essere il più grande degli scienziati del mondo. Dice: la pace di Dio sopravanza tutto questo. La pace di Dio è molto più importante di qualsiasi intelligenza che io possa avere. Perché questa pace di Dio custodirà, guarderà, proteggerà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù come un campanello d'allarme. Cioè, anche se io sono un Einstein, se io non ho riconciliazione, non ho la pace con Dio, io sono sempre dannato, vivo sempre che mi sento male. E allora questo è un campanello d'allarme che ci induce ad affrettarci a chiedere perdono, a ravvederci e a chiederci perdono. La pace di Dio è la cosa più importante per ogni essere umano, la pace di Dio. Possiamo raffigurarla o paragonarla alla pace che ci deve essere fra due innamorati, due coniugi, quando c'è un grande amore. E l'amore è sincero ed è reciproco, quando viene a mancare la pace finisce, c'è un grande tormento nel cuore. Quando pecchiamo perdiamo la pace di Dio e ci sentiamo male. Se il peccato diventa volontario, deliberato, allora abbiamo l'inferno nel cuore, abbiamo un vero e proprio inferno nel cuore, anche se ostentiamo serenità. Ecco perché Dio dice: guardate che nessuno vi faccia sua preda. Guardate che nessuno vi faccia sua preda, e spesso noi stessi facciamo noi stessi, diventiamo preda dei nostri desideri sbagliati, dei nostri pensieri sbagliati. In Secondo Tessalonicesi, nel capitolo 3, Secondo Tessalonicesi capitolo 3, meno male che Dio è fedele, dice, il Signore è fedele, ed Egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno. Come Dio risparmiò Israele svariate volte, e particolarmente nell'occasione della Pasqua, dall'angelo della morte, similmente Dio fortificherà e risparmierà coloro che custodiscono il sangue di Cristo nel proprio cuore. Se noi custodiamo e crediamo nel valore di quel sangue. Difatti in Apocalisse 3:10, chi di voi non conosce questa scrittura? Apocalisse 3:10 dice: poiché hai custodito con costanza la mia parola, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Questa è l'opera meravigliosa che Dio ha compiuto, sta facendo e farà per noi. Ma non è tutto. La fede nel sangue di Cristo da sola non basta. Io posso avere fede e credere che Cristo è Dio che si è fatto uomo. Ma avere solo questa fede non basta. Perché anche i pagani sacrificavano animali e alcuni perfino i loro figli, le loro figlie, esseri umani, per ottenere l'espiazione o il favore degli dèi. Anche l'Islam, per esempio, alcuni si fanno suicidare, e quella è una fede che magari è più forte di quella che possiamo avere noi, ma è una fede sbagliata. Quindi, per essere giusta la fede, per essere produttiva la fede, deve essere fondata in primo luogo sulla verità. E deve anche essere fondato sullo Spirito di Dio. Non una fede fondata sulle tradizioni degli uomini, che nella maggior parte dei casi sono fondate sulla menzogna. sulle fiabe. La verità e lo Spirito di Dio da dove vengono, se non da Dio? Solo da Dio queste cose possono venire. Quindi ecco un altro aspetto di questa nostra marcia verso la Pentecoste, che occorre che Dio operi in noi mettendo dentro di noi il suo Spirito. Il seme della vita eterna è la verità dentro di noi, e ciò è raffigurato dalla festa di Pentecoste verso la quale noi ora stiamo andando. Cioè, non facciamo l'errore, è chiaro che se noi siamo battezzati, il Dio non ha mentito, ha adempiuto la promessa di darci il dono, in dono lo Spirito suo. Ma noi possiamo anche sfrattare lo Spirito suo dalla nostra vita. Quante volte l'abbiamo fatto uscire e l'abbiamo fatto rientrare? Dio è desideroso sempre di ritornare dentro di noi. Ma noi quante volte abbiamo resistito contro questo suo Spirito, oppure l'abbiamo anche sfrattato? Come si ottiene lo Spirito della verità, lo Spirito di Dio? È in Giovanni 14, è da quando sono nella Chiesa, decenni nella Chiesa, che ripeto questa scrittura. E la ripeto perché spero che sia veramente scolpita nel vostro cuore. Giovanni 14, che è una scrittura cardine, Giovanni 14 dice, innanzitutto dice che per essere degni di essere pronti noi dobbiamo non vivere la via di Dio come ritualisticamente, perché alla fine ci risulta come una prigione, poi vogliamo uscire da questa prigione. Ma se c'è amore, finché c'è amore, dice, voi osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, voi non dovete amare i comandamenti più di me, amate prima me, e se voi veramente mi amate, c'è un rapporto fra me e te, fra me e voi, allora se c'è questo amore genuino, vorrete anche osservare i comandamenti, cioè non vorrete offendere il vostro coniuge, non vorrete fare del male al vostro prossimo, perché è come se voi lo faceste a me. Dice, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. E questo Consolatore è lo Spirito di verità, della verità, che il mondo, dice, non può ricevere. Quindi non dobbiamo noi meravigliarci se viviamo spiritualmente nella solitudine, perché Dio ci ha fatto un dono, chiaramente non solo noi, ma quanti come noi sparsi nel mondo hanno questa stessa esperienza di avere lo Spirito Santo. Speriamo, più ce ne siano meglio è, ma sappiamo che Dio parla di un piccolo gregge sparso nel mondo. Dobbiamo sperare e pregare che questo gregge ci sia, no, al di fuori di quello che è un'organizzazione umana. Difatti dice lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà dentro di voi. E Dio dice, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi, fratelli e sorelle, il dono dello Spirito di Dio inizia solo con il battesimo dello Spirito Santo, dopo il battesimo dell'acqua, mediante l'imposizione delle mani da parte dei ministri di Cristo nel corpo di Cristo, come dice Atti 8, versetto 14. Quindi un altro aspetto dell'opera meravigliosa di Dio, che è la predicazione del regno di Dio, che Egli ha realizzato, sta realizzando e realizzerà per mezzo di noi, in tutto il mondo. Il regno è raffigurato, per esempio, come sappiamo, da un'altra grande festa che viene dopo quella della Pentecoste, la festa dei Tabernacoli, di cui noi tutti siamo la profezia vivente. Difatti è quello che stiamo facendo. Allora, in conclusione, fratelli e sorelle, noi siamo stati chiamati a portare avanti l'opera interrotta dall'antico Israele. Noi siamo stati chiamati a continuare quell'opera interrotta da Israele. In Ebrei 4, desidero che lo leggiamo insieme, in Ebrei 4, perché è molto importante. Dice in Ebrei 4, dal versetto 11, diamoci quindi da fare per entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Sta dicendo che tutto questo, lo spirito quando è malato, si ripercuote sul corpo e si ammala anche il corpo. Per questo noi invecchiamo e moriamo, non dimentichiamolo. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Difatti siamo stati acquistati affinché noi proclamiamo le virtù di colui che ci ha redenti e ci ha messo il suo spirito dentro. Quindi siamo il suo popolo e quindi ci dobbiamo astenere dai desideri sbagliati che guerreggiano contro lo spirito che lui ci ha dato. E dobbiamo comportarci bene fra i gentili affinché laddove ci accusano di osservare cose, di essere dei malfattori, perché quando tu dici che osservi il sabato, ci sono tutti gli altri predicatori che dicono che noi siamo dei malfattori. Malfattori significa che facciamo male. Non si deve fare, si deve osservare la domenica. Quando facciamo distinzione tra ciò che si mangia e non si mangia, gli altri dicono che siamo malfattori, cioè che facciamo male. E quindi ci accusano a motivo delle buone opere che noi osserviamo. Dio dice: possano loro un giorno glorificare Dio nel giorno che li visiterà. Quindi, fratelli, se abbandoniamo Dio, diventiamo pietra di scandalo ad orologeria. Magari non ora, se abbandoniamo Dio, la via di Dio, magari gli altri che non sono chiamati ci accolgono. Ah, finalmente sei uscito da questa via strana in cui eri. Dice no, noi diventiamo pietra di scandalo ad orologeria. E allora chi potrà salvarci? Ma se Dio è con noi, chi potrà mai vincere contro di noi? Nel tempo vinceremo noi. Quindi si è ringraziato Dio per la sua meravigliosa opera e il suo grande amore per noi nel condurci alla Pentecoste e a ciò che esso significa per noi, ma anche per il resto dell'umanità.